Nella lezione di oggi parleremo dell'età ellenistica. L'età ellenistica comincia con l'epoca in cui Alessandro Magno diventa padrone del mondo conosciuto. Alessandro Magno organizzerà una spedizione in Oriente tra il 334 e il 323, ad un anno esatto alla morte di Aristotele. Questa spedizione costituisce, dal punto di vista della storia del pensiero occidentale, una sorta di spartiacque che segna la fine dell'età classica, dell'età della Grecia classica e l'inizio di una nuova epoca. Questa epoca è caratterizzata dalla perdita di importanza delle polis greche, delle società greche, delle città greche e della politica greca. Perché? Perché Alessandro Magno aveva un ideale di politica incentrato sulla realizzazione di una monarchia universale di stampo divino, una sorta di monarchia assoluta in cui il sovrano addirittura veniva rappresentato come un dio. E questa concezione di Stato era una concezione che proveniva dalla Persia e dall'Oriente. Nel momento in cui Alessandro ingloba nella sua monarchia tutta la Grecia, ecco che i greci da cittadini diventano sudditi. Cosa significa da cittadino diventare suddito? Significa sostanzialmente perdere la possibilità di poter intervenire da protagonisti nella vita della polis e essere invece assoggettati al volere di un monarca. Aveva già cominciato il padre di Alessandro, Filippo il Macedone, a disegnare politicamente un simile obiettivo. E soprattutto coloro che salirono al potere dopo la morte di Alessandro continuarono a centrare nelle proprie mani il potere politico, facendo perdere sempre di più alle città-stato greche, dove era nata la democrazia, dove era nata la politica, importanza. I nuovi regni che si formarono dopo la morte di Alessandro Magno, che ebbero queste caratteristiche, furono per esempio il regno di Pergamo, il regno di Macedonia, il regno di Siria e anche il regno dei Tolomei in Egitto. L'uomo greco, abbiamo detto, diventa suddito e diventando suddito perde sostanzialmente la caratteristica che lo rendeva un soggetto unico. Perde di identità, perde di identità anche dal punto di vista etico, tanto è che le antiche virtù, che erano considerate virtù civili, lasciano il posto ad altre virtù che non hanno più a che fare con l'etica, bensì con conoscenze di tipo tecnico, che però richiedono una certa abilità, un certo studio, un certo impegno, una certa disposizione nel farla. L'amministrazione viene dello Stato, della cosa pubblica, diventa una cosa da funzionari dello Stato. I soldati non combattono più per la propria città, ma sono pagati e quindi sono mercenari. Naturalmente, la nuova filosofia che sarà teorizzata in questa nuova realtà, penserà, separerà l'etica dalla politica. Addirittura taluni filosofi diranno che la politica non rappresenta un valore, non rappresenta qualche cosa da perseguire, ma addirittura è un oggetto moralmente indifferente o addirittura un oggetto da evitare. Possiamo dire che l'uomo greco si ripiega in se stesso e cerca una strada soggettiva, individuale, per realizzare la propria felicità. Questo anche perché, come ho detto prima, l'uomo greco perde di individualità, in quanto la sua individualità era garantita dal luogo in cui viveva, ovvero dalla sua città, e l'ideale che viene perseguito invece è un ideale di tipo cosmopolita. Cosa significa? Sostanzialmente che tutto il mondo è la città di appartenenza dell'uomo. Ovvio è che in un contesto di questo tipo occorre ridisegnare l'individualità dei soggetti. È ovvio che l'etica che ne deriva è un'etica sostanzialmente individualistica. Anche alcune concezioni a cui addirittura Aristotele aveva dato un certo peso cadono. Per esempio, e questo è interessante, Aristotele ammetteva la schiavitù. Diceva, abbiamo visto nella lezione precedente, che alcuni uomini nascono per essere schiavi. Bene, ci sarà una scuola, che è la scuola stoica, ecco un altro termine che ha a che vedere con una disposizione d'animo, essere stoici, poi approfondiremo questo concetto. Addirittura la scuola stoica dirà che la vera schiavitù è costituita dall'ignoranza e che quindi in realtà anche chi è schiavo nel corpo può accedere alla libertà del sapere, sia lo schiavo sia il suo sovrano. Tanto è che lo stoicismo ebbe tra i suoi principali fautori sia un imperatore sia uno schiavo liberato. E intendo con questo parlare di Marco Aurelio e di Epitteto. Bene, la cultura ellenistica diventerà una cultura eclettica nel momento in cui si fonderà con diversi influssi. Parlo degli influssi provenienti da Oriente e dagli influssi invece che peseranno maggiormente nella filosofia ellenistica nel momento in cui Roma conquista la Grecia. Cosa significa eclettismo? Sostanzialmente è eclettica una teoria che si sviluppa e ingloba teorie provenienti da altri campi e da altri luoghi, altri modi di vedere. È una sorta di collage la filosofia eclettica. E molto, vedremo in che modo, accadrà alla filosofia ellenista nel momento in cui incontrerà questa filosofia la cultura romana. Bene, la prima scuola, se così si può parlare, andremo ad analizzare è la scuola cinica. Bene, è il cinismo, la scuola cinica, perché la scuola cinica fu fondata da Antistene, ma ebbe fortuna nella versione che ne diede Diogene di Sinope, che divenne l'esponente principale di questa filosofia e fu soprannominato per il suo modo di vivere il Socrate pazzo. Perché si chiamava cinismo? Perché probabilmente la scuola fondata da Antistene era vicino a un tempio detto del Cinosarge, ovvero del cane agile. Alcuni invece sostengono che il termine cinico derivi dal modo di vivere dei cinici, cioè da un modo di vivere che si addiceva più a un cane che a un uomo. Perché? Perché analizziamo un pochino la figura di Diogene. Perché sostanzialmente Diogene faceva a meno di tutto ciò che gli era imposto dalla società, che non gli era essenziale, e viveva una sorta di vita ascetica, facendo a meno di tutto ciò che non era veramente importante alla sua sopravvivenza. In questo modo lui riteneva di poter raggiungere la felicità, perché tutti quei beni che invece erano amati, ricercati dagli uomini, in fondo, creavano nell'animo umano ansia, voglia di fare sempre di più e quindi erano sorgenti di inquietudini. Da questa filosofia deriva anche il modo con cui utilizziamo oggi nel linguaggio naturale il termine cinico o cinismo. Se andiamo a leggerci una definizione, per esempio quella della Treccani, a un certo punto definirà cinico chi con atti e con parole ostenta sprezzo e beffarda indifferenza verso gli ideali o le convenzioni della società in cui vive. Chi non arrossisce di nulla, impudente e sfacciato. Vedete che ancora oggi questo modo di dire incarna gli ideali dell'anticonvenzionalità che ebbe la scuola di Antistene e la scuola di Diogene. Era soprannominato Diogene il Socrate pazzo. Perché? Perché pare che andasse in giro per la città con una lanterna accesa in pieno giorno. E a chi domandava che cosa stesse facendo, il nostro filosofo rispondeva: cerco l'uomo. Cosa voleva dire con cerco l'uomo? Cerco l'essenza autentica dell'uomo, cerco ciò che rende un uomo tale e ciò che è spoglio di tutte le convenzioni, di tutte le leggi, di tutti gli orpelli politici ed etici, tutte le costrizioni della società che lo rendono uno schiavo. Ecco, l'ideale del cinico è essere libero davanti al mondo, davanti alle imposizioni della società. Questo modo così sprezzante di affrontare la vita lo rese inviso a parecchi dei suoi concittadini. Si dice addirittura che un giorno Alessandro Magno, venuto a conoscenza di questo personaggio, volle sfidarlo e pare che si sia presentato davanti, cavalcando il suo destriero. Chiese a Diogene: sai chi sono io? Diogene rispose: certo che lo so, sei Alessandro Magno. Sai che tutto quello che tu puoi, che tu mi chiedi, io posso esaudire? Certo che lo so. Bene, allora Dimmi, Diogene, cosa vuoi che io possa fare per te? E cercava in questa maniera di corromperlo. Diogene lo guardò un pochino, e poi disse: spostati più in là perché così mi togli il sole. Ovvio è che questo mandò su tutte le furie Alessandro Magno, ma questo indica l'essenza vera del cinismo, cioè possiamo fare a meno di tutto, ma non delle cose che ci sono essenziali. Sono diversi aneddoti, c'è un aneddoto per cui Diogene, guardando un ragazzino che beveva nel cavo delle mani, decise di buttar via la ciotola e disse: questo ragazzo mi ha insegnato qualcosa di veramente nuovo. E quindi la ciotola mi è inutile. Si dice addirittura in un altro aneddoto che Diogene inventò il saccapelo perché si rese conto che poteva dormire all'interno del suo mantello e così buttò via la coperta. E addirittura c'è un aneddoto un pochino più malizioso che racconta che mentre si stava masturbando sulla gora d'Atene, i passanti gli tiravano pietre, gli tiravano perché erano indispettiti da questo suo atteggiamento. E lui si rivolse ai suoi concittadini dicendo: per così poco, bastasse una stropicciatina per calmare la fame e saremmo a posto. Ecco, questo era Diogene, ed era considerato come Socrate, una persona che chiedesse ai propri concittadini di rendere conto di se stessi. Ecco perché è definito il Socrate pazzo. Nell'ideale cinico, l'unico modo per rendersi autentici è liberarsi da tutto ciò che è superfluo. E per fare questo occorre molta fatica, occorre molto esercizio. Occorre vivere una vita molto dura e disprezzare il piacere. Perché disprezzare il piacere? Antistene ci dice che il piacere rammollisce. Rammollisce non solo lo spirito, ma anche il fisico. E pertanto il piacere è da stare in guardia, cioè un concetto piuttosto pericoloso. Addirittura il matrimonio era contestato dai cinici perché sostituiva la convivenza che un uomo e una donna concordavano liberamente e naturalmente erano con esso bandite dal cinismo tutte le convenzioni sociali tipiche della città. Il cinico infatti si proclama, nell'ideale dell'ellenismo, cittadino del mondo. Bene, quali sono i concetti sostanziali da ricordare che caratterizzano questa scuola? Sono l'autarchia. Che cosa significa autarchia? Significa sostanzialmente bastare a se stessi, non avere bisogno di niente che non sia essenziale. E l'apatia, che cos'è l'apatia? È l'indifferenza davanti a tutto quello che non costituisce un vero valore, che non costituisca qualcosa di essenziale, inutile. Apatia significa apatos, cioè significa sostanzialmente mettersi in una condizione di spirito tale da non entusiasmarsi davanti a qualcosa di buono, ma neanche abbattersi davanti a qualche cosa di estremamente cattivo. L'apatico non si lascia sopraffare dagli eventi, perché tutto ciò che è male prima o poi diventerà un bene, oppure non sarà più un male, e tutto ciò che oggi è un bene è destinato comunque a finire. Un'altra cosa, perché detto cane di Diogene? Beh, perché lui stesso disse: scodinzolo festosamente verso chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non mi dà niente e mordo i ribaldi. Pare che addirittura i contemporanei gli eressero una colonna, in cima a questa colonna vi era un cane di marmo e sotto c'era una scritta che così più o meno recitava: anche il bronzo cede al tempo e invecchia, ma la tua gloria, o Diogene, rimarrà intatta per l'eternità, perché tu solo insegnasti ai mortali la dottrina che la vita basta a se stessa e additasti la vita più facile per vivere. E con questo terminiamo la nostra prima lezione sulle filosofie elleniste. Grazie e a presto.